Bene, un caro saluto a voi tutti. Cari amici, siamo riuniti qui in questo importante salone della Camera di Commercio di Milano per un convegno che intende essere un momento conclusivo, ma nello stesso tempo di conoscenza e dialogo tra noi, perché rimanga una traccia di quella che è stata l'esposizione della mostra Il lavoro è l'ideale, il ciclo e le formelle del campanile di Giotto, che qui nella nostra città di Milano ha avuto luogo per un mese circa intero nella sede di Banca Prossima, qui a pochi passi, e in questi 9 giorni, oggi è il giorno conclusivo o penultimo, nel Palazzo Giureconsulti. Questa iniziativa è nata da un gruppo di amici, di lavoratori del centro storico della città di Milano. Il Centro Culturale di Milano, che dirigo, ha, come dire, seguito, ed è un centro che vive di iniziative, tra virgolette, dal basso, o meglio di persone che capillarmente desiderano comunicare e lanciare un messaggio e un'esperienza. Questa iniziativa ha trovato, come sempre, nello spirito di questa città straordinaria, l'apporto di realtà bancarie e aziendali importanti, senza le quali non si sarebbe potuta realizzare questa occasione di cultura, convivenza e umanità, con a tema il lavoro. E dunque vorrei ringraziare costoro, Intesa San Paolo e Banca Prossima. Tra l'altro l'amministratore delegato di Banca Prossima, Marco Morganti, è proprio ammalato e ha ceduto all'influenza proprio oggi, e quindi non interverrà nel panel degli interventi. E poi Camera di Commercio di Milano, G Group Academy e G Group, azienda anch'essa impegnata a livello nazionale e internazionale nel lavoro. Non è solo filantropia la loro, parlavo di uno spirito della città, perché vogliamo in qualche modo costituire un confronto con Firenze, dalla quale ci giunge l'oggetto del nostro guardare di questi giorni e del nostro pensare e riscoprire di oggi, perché sono stati mossi da una curiosità questi gruppi, ed è un po' la caratteristica in Milano che sovente si manifesta. Dunque non solo così un appoggio dato con la mano sinistra, ma un coinvolgimento interessato. Milano è una delle città del lavoro, il lavoro oggi è uno dei fattori più necessari per sopravvivere anche, e nel contempo fa parte di quella grande vocazione che incentra l'uomo dentro il suo cammino verso il destino. Prima di cominciare do la parola a Romano Guerinoni, che ci porta il saluto della Camera di Commercio, che appunto ci ospita, per poi presentarvi i nostri ospiti con i quali faremo questo cammino. Guerinoni.
Buonasera, bentrovati. Io ho il piacere di fare gli onori di casa, e a nome anche del Presidente Carlo Sangalli, del Segretario Generale Pierandrea Chevallard, che era in programma, ma anche lui in questi tempi c'è qualche problema a garantire la presenza. Quindi spetta a me. Ringrazio anche la dottoressa Federica Villa, che qui ha contribuito a realizzare con entusiasmo da parte della Camera di Commercio questa iniziativa. Noi l'abbiamo fatto perché il tema del lavoro ovviamente è un tema che ci tocca, ci riguarda, ci interessa. Avendo ospitato anche la mostra 10 giorni a Giureconsulti, abbiamo voluto anche dare proprio un segno di condivisione completa all'iniziativa. Il mio quindi è solo un saluto, anche se vorrei solo accennare alla questione del lavoro usando un paragone che dava sempre Hannah Arendt, la definizione di lavoro: il lavoro che non è un fare ma è un agire, e che mi sembra una descrizione che aiuta a comprendere anche il tema che affronteremo oggi, perché il lavoro come fare rischia di cadere nella ripetitività, nella procedura, nella mansione, nel dovere. L'idea dell'agire invece vede la persona muoversi in azione, con responsabilità, con passione, con desiderio, come viene richiamato. È una bella definizione che mi sembra necessaria, in un momento in cui la crisi può essere superata a partire da soggetti che si pongono in questo modo. Non è il superamento della crisi semplicemente una tecnica, una formula economica, sarà la passione con cui le persone impegnate riusciranno a uscire da questa situazione. Questo spirito, tra l'altro, questo desiderio, questo modo di percepire il lavoro, l'impegno, l'intrapresa, noi lo verifichiamo tutti gli anni come Camera di Commercio quando in occasione di Milano Produttiva premiamo i lavoratori e le imprese che si sono distinte con questo spirito. Questo spirito traspare, è evidente, che è una caratteristica del nostro tessuto economico, dell'imprenditoria milanese, della laboriosità ambrosiana, questa idea di lavoro, che però è un'idea che va sempre riscoperta, va sempre rilanciata, va educata, non è automatico, non è garantita, non c'è per sempre. Occorre proprio un movimento di valori, di idee, di esperienze che la tengono viva. Quindi la ragione per cui la Camera di Commercio ha deciso di partecipare è questo: ci interessa l'economia vista con questo sguardo, con una concezione così del lavoro, ci interessa e ci appassiona. E quindi ben volentieri abbiamo contribuito, partecipato con entusiasmo, e io volevo significare questo nel saluto breve perché le relazioni sono importanti e robuste, e quindi buon lavoro e buon ascolto.
Grazie. Ecco, parleranno in ordine di intervento, li presento e li salutiamo anche Mariella Carlotti, curatrice della mostra Il lavoro l'ideale, docente a Firenze. Dottor Bernard Scholz, che è presidente nazionale della Compagnia delle Opere. E Stefano Collilanzi, amministratore delegato di G Group. Ecco, iniziamo con un intervento fuori programma, un canto che Maria Consigli e Walter Muto alla chitarra ci offrono per immedesimarci con quello che sarà poi il tema e anche la bellezza suscitata dall'arte. Un canto francese medievale, un racconto proprio di vita quotidiana di uno scalpellino, siamo qui a 2 metri dal Duomo di Milano, inerente alla pietra che guarderemo poi, e alla vita del cantiere e all'amore tra le persone, proprio dentro nel lavoro.
Depuis Paris jusqu'à Valence, j'ai fait sans lieu, sans travailler. Depuis Paris, petite ville, à Montpellier, bien renommée. Tout en entrant dans la ville, j'entends les compagnons chanter. Bien les bonjours tailleurs de pierre et vous les maîtres de chantier. N'auriez-vous pas d'ouvrage à faire pour un compagnon étranger? Mais si, répond le maître, pour vous qu'il sache travailler. Prends donc ta pierre et sur ta place et ton marteau va la tailler. Prends donc ta pierre et sur ta place et ton marteau va la tailler. Il prend sa pierre et il la pique, la fait pareil à un papier. Il prend sa pierre et il la pique, la fait pareil à un papier. Les bourgeois disent à la bourgeoise, oh mon Dieu, quel bon ouvrier! Les bourgeois disent à la bourgeoise, oh mon Dieu, quel bon ouvrier! Nous avons notre fille aînée, s'il avait faux la lui donner. Nous avons notre fille aînée, s'il avait faux la lui donner. La fille prend ce qui n'y est, sur le chantier s'en va filer. La fille prend ce qui n'y est, sur le chantier s'en va filer. Bien le bonjour tailleur de pierre, voulez-vous pas vous marier? Bien le bonjour tailleur de pierre, voulez-vous pas vous marier? Je vous remercie, demoiselle, de l'honneur que vous me faisiez. Je vous remercie, demoiselle, de l'honneur que vous me faisiez. Mais j'ai mon tour de frère. grandes affaires. Si plaît à Dieu, les finirai. Mais je m'entoure des grandes affaires. Si plaît à Dieu, les finirai. Mais je m'entoure des grandes affaires. Si plaît à Dieu, les finirai.
Prego, Carlo.
Allora, io faccio lo stesso percorso, forse ampliato come immagini della mostra che abbiamo fatto per l'edizione del meeting di 2 anni fa e che è stata ospitata qui a Milano. Io dico sempre ai miei alunni, se quando gli extraterrestri sbarcheranno sulla Terra, spero che io sia già morta, comunque insomma, quando arriveranno, gli dovremo spiegare come mai noi in questo pianeta contiamo 5 continenti. E credo che faranno una strana faccia quando gli spiegheremo che una penisola dell'Asia, noi lo consideriamo un continente, l'Europa, e anzi lo consideriamo in qualche modo il continente più significativo per il nostro pianeta. Infatti, come spiego sempre a loro, noi studiamo la storia, la letteratura, per capire che cosa ha fatto di questa penisola dell'Asia un continente. Perché in questa penisola, evidentemente, non essendo un continente geografico, è un continente culturale. È successo qualcosa, è nata una concezione dell'uomo e del mondo che ha conquistato il mondo. Certamente uno degli ingredienti fondamentali di questa concezione del mondo, dell'uomo che si è sviluppato in Europa, è il lavoro. E certamente Firenze è una città che più di altre sapeva, oggi un po' meno, sapeva questa cosa. Perché Firenze è una città che per 1000 anni vive il destino di un villaggio secondario, a cui la condannava la geografia. Firenze non è sul mare, non è al centro di una pianura fertile come Milano, non è su un fiume navigabile, non ha materie prime. Perciò Firenze non doveva diventare una città importante. Che cosa ha fatto, che cosa è successo a Firenze dopo il 1000, in particolare tra il XIII e il XIV secolo, che ha trasformato un villaggio di 1500 metri di mura in una città che è diventata la capitale economica e finanziaria dell'Europa? È successa una cosa che i fiorentini hanno scritto alla base del campanile. È successa una creatività straordinaria, è successa una concezione del lavoro che ha investito una città, un villaggio e ne ha fatto una capitale dell'Europa. Questo viene raccontato alla base del campanile di Giotto. Questo Giotto disegnò, quando nel 1334 divenne capomastro dell'opera del Duomo, disegnò alla base del campanile. Ora, sapete che i cicli del lavoro non è che questo che c'è a Firenze è l'unico ciclo di storia del lavoro che c'è in Europa, è il più grande, il più vasto ciclo di storia del lavoro di tutta la storia dell'arte, ma i cicli sul lavoro sono tipici di tutta la cultura medievale, perché i nostri antenati sapevano una cosa che noi abbiamo dimenticato, che l'idea del lavoro che è maturata in Europa è un'idea che il mondo prima di Cristo e fuori di Cristo non conosce. Anche la grande civiltà greca e romana ultimamente cedeva ad una concezione del lavoro come schiavitù. Infatti il lavoro manuale era affidato agli schiavi. E l'uomo libero era l'uomo che non lavorava. Seneca scrive: l'ozio è l'amico dell'anima, a cui risponde 5 secoli dopo la regola di San Benedetto con la frase esattamente capovolta. L'ozio è il nemico dell'anima, perciò il monaco continui la preghiera lavorando. Ora et labora, sentendo che solo il lavoro salva la statura intera dell'uomo come la preghiera. Questa è la rivoluzione che ha fatto grande l'Europa, e questa e con orgoglio i nostri antenati sui portali delle cattedrali come a Modena o a Chartres o sulla Fontana Maggiore come a Perugia mettevano questi cicli del lavoro, che normalmente erano legati al tema dei mesi, perché erano culture contadine. Allora c'era giugno la mietitura, settembre la vendemmia, con questa accoppiata interessante che in fondo suggeriva l'idea che il nome cristiano del tempo è lavoro, che non c'è tempo senza lavoro. Questa cosa è vera anche a Firenze, dove non c'è più questa accoppiata. Ma questa accoppiata torna in un modo particolare, perché, e qui cominciamo con le diapositive, queste diapositive, queste formelle sono alla base del campanile, e il campanile in una città medievale era l'orologio della città. Allora disegnare sullo zoccolo del campanile queste formelle significava dire a chi arrivava in questa piazza: cari signori, il tempo umano nasce dal lavoro, si chiama storia. Se non ci fossero i primi due piani con le formelle, il tempo ci sarebbe, ma non sarebbe storia. E queste formelle, disegnate da Giotto, realizzate dalla bottega di Andrea Pisano, ma dietro la cui elaborazione c'è probabilmente un grande filosofo domenicano, allievo di San Tommaso d'Aquino a Parigi e a Napoli, cioè Remigio De Girolami, e tradizionalmente ritenuto il maestro, uno dei grandi maestri di Dante, l'anello tra il tomismo e Dante, questo ciclo di formelle abbraccia tutti e quattro i lati del campanile, con formelle esagonali nel primo ordine e romboidali nel secondo. La scelta delle forme non è certamente casuale. L'esagono immediatamente richiama ai sei giorni della creazione. Il rombo è la figura geometrica della perfezione. Queste formelle girano intorno ai quattro lati del campanile, facendo fare al visitatore della piazza in realtà un viaggio intorno alla storia. Gira adesso noi virtualmente gireremo intorno al campanile, ma in realtà faremo un viaggio nel tempo per capire così quello che l'uomo ha visto emergere nell'esperienza come coscienza del lavoro. Allora si comincia dal primo lato. Il primo lato è il lato che guarda verso il battistero. In questo lato l'autore medievale, per dire, per partire nel parlare del lavoro, da dove parte? Parte dall'unico vero lavoro che c'è nel mondo, che è il lavoro che fa Dio, la creazione. Solo Dio, infatti, fa passare le cose dal nulla all'essere. L'uomo lavora su ciò che Dio ha fatto. Perciò quello dell'uomo non è creazione, ma è collaborazione alla creazione. Tanto che Dante dice che il lavoro a Dio è nepote. No, la figlia è la realtà, il lavoro è il nepote. E queste formelle cominciano infatti con la creazione di Adamo ed Eva, e poi c'è il lavoro dei progenitori, in cui c'è Adamo che lavora il suolo e Eva che regge il fuso, mangiare e coprirsi, le esigenze primordiali, e poi i primi quattro lavori secondo i capitoli 2 e 4 della Genesi: la pastorizia, la musica, la metallurgia e la viticoltura. Sopra, nell'ordine superiore, troviamo i sette cieli della i sette pianeti allora conosciuti, ma sono i sette cieli della Divina Commedia, disposti proprio nell'ordine in cui li dispone Dante: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno. Come vedete, qui si legge al contrario della scrittura, e questo è legato alla topografia di Firenze. A destra, dalla parte della Luna, c'è Piazza della Signoria. Saturno invece, il settimo cielo, sono al settimo cielo, il cielo che confina con la felicità piena, confina qui con la cattedrale. Allora, guardiamo queste formelle, questa è la creazione di Adamo. Dio crea l'uomo a propria immagine e somiglianza. Poteva fare un universo tutto scemo, ha creato nell'universo un essere intelligente che continuasse l'opera della sua creazione. Lo ha fatto così simile a sé che lo ha fatto uomo-donna, la creazione di Eva. Nei cicli medievali sul lavoro, a questo punto c'è normalmente il peccato originale, che a Firenze non c'è perché, come io dico sempre, i fiorentini. Noi fiorentini non ci sa. Voi ce l'avete a Milano il peccato originale, ma a Firenze no. In realtà non c'è il peccato originale perché le formelle sono nella cattedrale dedicata a Maria e Maria non ha il peccato originale. Ma si vede la conseguenza del peccato originale nella formella del lavoro dei progenitori. E in questa formella, come sapete, quando Dio caccia Adamo ed Eva dal paradiso, dice: tu uomo lavorerai col sudore della fronte e tu donna partorirai nelle lacrime. La conseguenza del peccato originale non è il lavorare e il generare, che sono i due verbi con cui l'uomo imita Dio, ma la conseguenza del peccato originale è che nell'uomo, per questa ferita originale, i due verbi con cui avviene il proprio compimento avvengono dolorosamente, tanto che l'uomo può rischiare di sentire contro di sé ciò che lo realizza. Si vede questo nella schiena curva di Adamo che soffre lavorando la terra. La pastorizia, questo è un pastore che fa Yabal, dice nel capitolo secondo della Genesi, padre di coloro che stanno nelle tende vicino al bestiame. Questo pastore fa il lavoro più povero, più misero che esista, eppure guardate che solennità, che dignità, quasi regale, perché l'uomo che accetta la fatica del lavoro ritorna a essere simile al Dio che lo ha creato, tant'è che questo pastore ha la stessa faccia del Dio che lo ha creato. E la musica, per noi è strano che la musica sia un'esigenza primordiale, forse per i giovani presenti no, o per la Maria Consigli, ma è un'esigenza primordiale perché l'uomo, e questo l'uomo che guarda l'esperienza lo sa, il pastore mentre bada il suo gregge suona, ha bisogno della musica come del pane. La metallurgia con Tubal-Cain che lavora i metalli, e da ultimo la viticoltura con Noè ubriaco sotto la vite accanto alla botte, perché ha inventato il vino. E questo è un omaggio, quest'ultima formella verso il centro della città, ad una delle attività che hanno fatto grande Firenze e la fanno grande tuttora, cioè la produzione del vino. Dei rombi vediamo solo il primo e l'ultimo. Questa è la luna, rappresentata allegoricamente come una fanciulla che siede sulle acque e tiene in mano una fontana per l'influsso della luna sulle acque, sulle maree. E Saturno, che è rappresentato come un vecchio che tiene la ruota del tempo e suo figlio Crono. Questo primo lato è il lato dell'uomo naturale, dell'uomo così come esce dalle mani di Dio, che sente il lavoro come risposta ai propri bisogni primordiali. Qui dovete immaginare che lo spigolo tra il primo e il secondo lato sia l'anno zero dell'umanità, l'irruzione dell'avvenimento di Cristo nella storia. E infatti nel secondo lato vedete che nei rombi, dove prima avevamo trovato i pianeti, l'uomo era dominato dalle forze naturali della necessità, troviamo le virtù teologali e cardinali, cioè le virtù della conoscenza di Cristo: fede, carità, speranza, prudenza, giustizia, temperanza e fortezza. Negli esagoni, i lavori del primo incivilimento umano, con degli accoppiamenti molto interessanti. Sotto la fede troviamo l'astronomia, perché dalla conoscenza di Cristo nasce la curiosità verso la totalità, no? O altri accoppiamenti interessanti, ve ne faccio notare solo uno. La tessitura è sotto la giustizia, perché dice Remigio de Girolami che Cristo risorto nella storia fa come mestiere il tessitore. Tesse la sua tunica, cioè la Chiesa, perché gli uomini toccando la tunica indovinino la persona. E la giustizia non domina l'arte di fare le leggi, perché forse la saggezza medievale sapeva che le leggi degli uomini non sono giuste, non lo saranno mai e non devono neanche esserlo, ma devono essere governate di più dalla virtù della temperanza, cioè dalla capacità di comporre interessi diversi. Guardiamo le formelle di... Voglio raccontarvi un episodio, devo stare nei 20 minuti, ci provo, un episodio che per me è stato molto significativo. Quando abbiamo fatto la mostra al meeting è venuto a vederla James Murdoch, il proprietario di Sky, e io sono rimasta molto impressionata perché lui a un certo punto mi ha detto: guardi, io voglio capire bene che novità introduce Cristo nel lavoro. Parlavamo di questo lato. Allora lì a me è venuto un esempio che da allora racconto sempre perché mi è sembrato efficace. Che dico a Murdoch: vede, quest'anno a fine anno ho chiesto ai miei alunni che alla fine della maturità, che dopo la maturità in larga parte vanno a lavorare, ho chiesto ai miei alunni: ragazzi, che cos'è il lavoro? E io sono rimasta impressionata perché insegnando 2 anni fa in una classe di 31 ragazzi, 16 extracomunitari e 15 italiani, con tutti i continenti rappresentati, quindi praticamente era una sorta di ONU studentesca, sono rimasta impressionata che dal napoletano al pakistano, dal pratese al cinese, tutti hanno dato la stessa identica risposta. Il lavoro è quella cosa che purtroppo bisogna fare per portare a casa la pagnotta. La dico come l'ha detta il napoletano. Ma il cinese l'ha detto uguale. Io sono rimasta impressionata dalla cosa, perché io dico ai miei alunni: ragazzi, questa è la definizione di lavoro degli schiavi. Questo è esattamente il lavorare da schiavi. Perché in questa definizione del lavoro l'io non c'è. Così che tu, se andrai a lavorare così, lavorerai quando il padrone ti guarda e ti sentirai libero quando vai in vacanza. Infatti oggi è la mentalità diffusa, siamo ritornati schiavi. Io dico a Murdoch: vede, il lavoro... Allora un mio alunno mi dice: se non è questo, che cos'è il lavoro? E io dico: il lavoro è il modo con cui l'uomo realizza se stesso, di cui il portare a casa la pagnotta è un aspetto. Questo si vede qui, in questo lato. Tanto che dico a Murdoch: vede, se avessero ragione i miei alunni, lei dovrebbe non lavorare, perché da che mi hanno detto, lei c'ha la pagnotta per una 50ina di vite. Però se lei cedesse a questa tentazione e non lavorasse, lei arriverebbe alla fine della vita sicuramente grasso, perché la pagnotta ce l'ha, con 3 piccoli problemi, che non saprebbe niente di sé, perché l'uomo scopre sé nel rapporto col reale, non saprebbe niente del mondo se non quello che vede nei film americani, e non riuscirebbe a evitare tutte le sere l'angoscia di una vita inutile. Perché l'uomo è fatto per dare un contributo nel lavoro al bene di tutti. E questo si vede qui, guardate, le prime 3 formelle descrivono questo. No, prima vi faccio vedere i rombi, me l'ero dimenticata. Allora, i rombi, questa è la fede, rappresentata allegoricamente come una fanciulla che tiene una croce e un calice, perché la fede è credere in Cristo morto e risorto, presente nell'Eucaristia. La carità, come una donna prosperosa che tiene un cuore, una cornucopia piena di fiori e frutta, perché è la fecondità della fede. E la speranza, come un angelo che a mani giunte tende a una corona. Sotto la fede l'astronomia. C'è un astronomo che nel suo studio, ma vedete che il suo studio ha una forma circolare perché è l'universo, e quest'uomo è grande come l'universo nel suo desiderio di conoscere. E mentre guarda le stelle s'accorge delle teste degli angeli, dei santi e di Dio Padre, perché l'uomo da ciò che vede è condotto a scoprire ciò che non vede. La seconda formella è la muratura. Ci dice la seconda idea: per lavorare occorre un'attenzione alla totalità, ma occorre un maestro da seguire. Il bellissimo capomastro di questa formella, le cui dimensioni fisiche traducono la sua statura morale. È un uomo più grande, e perciò i 2 uomini piccoli, obbedendogli, tirano sulla cattedrale. la medicina ci dice la terza idea cristiana del lavoro. Guardate, c'è un medico che sta guardando contro luce un vaso d'orina. È la prima analisi delle urine che io conosco nella storia. C'è un'altra che porteremo quest'anno al meeting. E questo medico è messo in maniera affrontata all'astronomo a sottolineare che il valore del lavoro non dipende dalla materia trattata. Uno maneggia le stelle, l'altro maneggia l'urina, ma sono entrambi solenni, perché il valore del lavoro è nella coscienza dell'uomo, non nella materia che maneggia. L'arte di dominare le bestie, piegandole al proprio scopo. La tessitura è la formella più curata di tutto il ciclo. Come dicono i miei amici pratesi, questo telaio va, bene, è perfetto. Ma fa impressione vedere come le attività a cui Firenze doveva la sua ricchezza è rappresentata da un'azienda fiorentina del 300 in cui lavorano solo donne, 1340. La legislazione con Foroneus che consegna le leggi agli uomini. Ultimo, la meccanica con Dedalo che conquista il cielo. L'uomo che osserva il cielo apre questo ciclo, questo lato, l'uomo che lo conquista lo chiude. In questa traiettoria c'è l'uomo europeo. Nel terzo lato, il terzo lato è un omaggio a Benedetto XVI, discorso di Ratisbona. Perché nel terzo lato facciamo un salto di 1000 anni. Questo lato guarda verso Via dello Studio, che si chiama così ancora a Firenze, perché in quella via nasceva negli stessi anni in cui Giotto disegnava queste formelle l'Università di Firenze, lo studio fiorentino. E questo lato è un omaggio all'università, sentita come la suprema creazione medievale. Infatti vedete che dove prima c'erano i pianeti, poi le virtù teologali e cardinali, adesso troviamo le arti del trivio e del quadrivio, cioè le discipline insegnate nelle università del Medioevo, segno di quella unità tra fede e ragione che ha fatto grande l'Europa. Sotto i lavori dell'ultimo incivilimento umano, i lavori che tendono alla perfezione del gesto artistico. Infatti gli ultimi quattro sono teatro, scultura, pittura, architettura, con un crescendo nelle arti dalla parola allo spazio. E voglio farvi notare anche una cosa interessante. Vedete per esempio che il primo rombo è l'astronomia, che prima avevamo trovato come primo esagono. Qui c'è l'idea europea di progresso. La dico con Dante che la dice con un endecasillabo. L'uomo da sensato apprende ciò che fa poscia di intelletto degno. Cioè nell'esagono è il piano dell'esperienza. L'uomo apprende nell'esperienza qualcosa che poi diventa rombo, cioè conoscenza, permettendo un nuovo esagono. E così l'umanità procede, con esagoni che diventano rombi, che diventano esagoni, che diventano rombi. Infatti l'astronomia permette la navigazione in mare aperto. Come la musica, e questo è interessante, cioè la conoscenza dell'armonia dell'essere, tende a riprodursi nei rapporti sociali con la politica. Questa dei rombi ve ne faccio vedere solo uno, la grammatica. C'è una donna prosperosa che sta insegnando, questo lo dedico alle mamme presenti, anche alle insegnanti presenti, che sta insegnando a dei bambini e c'ha uno sguardo, un sorriso benevolo, come un gesto benevolo lo fa con la mano sinistra, nella destra c'ha la frusta. No? Questo significa educare. No? E, tra gli esagoni il primo è la navigazione. Io devo a questa formella, mi dispiace, ho fatto un voto alla Madonna, lo racconto tutte le volte, devo a questa formella la scoperta di questo ciclo, perché c'è un abisso tra ciò che si sa e ciò che si comincia a conoscere. Io queste cose le avevo studiate all'università, ma d'improvviso ci sono entrata dentro e lo devo, l'inizio di questa entrata, ad un mio alunno in una terza di diversi anni fa, a cui doveva spiegare la letteratura e la storia medievale. Erano bravissimi, studiavano tutto, non capivano niente, perché un ragazzo che ha oggi 16 anni non riesce a sentire il Medioevo se non come un ultrasuono. E allora ero andata a scuola con un caricatore di diapositive d'arte, sperando che l'arte facilitasse un approccio alla cultura medievale. E proiettai questa diapositiva come prima, perché quell'anno Comunione e Liberazione l'aveva scelta come volantone di Pasqua e per questo ce l'avevo. Proiettai questa diapositiva e dissi alla classe: ragazzi, questa diapositiva, questa scultura è una scultura medievale, secondo voi che cosa rappresenta? Tutti in coro dissero: è Gesù in barca con due discepoli. Io dissi: bravissimi, anche CL l'aveva usata così. Però dico, però lo scultore che l'ha fatta l'ha intitolata L'arte del navigare, cioè un lavoro. Allora il più intelligente della classe dice: allora perché ci ha detto bravissimi? Noi abbiamo detto una castroneria, abbiamo detto che era una cosa religiosa. E io dico: no, ma è tutte e due, come tutte queste formelle sono tutte e due. Allora lui dice: come tutte e due? Professoressa, o è Gesù in barca con due discepoli o è il lavoro, e fa questo gesto con le dita. Io resto folgorata da queste due dita alzate e gli dico: Jonathan, sai che cos'è questo? E mi fa: no, questo è l'uomo moderno, che non è un uomo ateo, non necessariamente, può essere uno che ascolta Radio Maria tutte le mattine, ma è un uomo che sente che il lavoro non c'entra nulla con l'andare in barca con Cristo. Tu riesci a immaginare un mondo in cui degli uomini lavorando, lavoravano, essendo coscienti che andavano in barca con il proprio ideale? Erano uomini che facevano così. Questo è il Medioevo. Questo nella storia è l'uomo cristiano. Io da quel giorno mi prese, diciamo, l'interesse per queste formelle. Questo Ercole che uccide Caco, restituendo alla convivenza umana l'armonia originale. L'agricoltura, con questo uomo non più curvo al suolo, ma che domina la terra, mentre comunica questo vigore anche ai buoi e insegna al figlio che lo guarda a fare altrettanto. L'arte degli spettacoli, c'è un attore che con una maschera sul volto gira le città per rallegrare il cuore degli uomini. La scultura, questo scultore è troppo simile al Dio che lo ha creato, l'uomo sta avvicinandosi alla perfezione. La pittura e ultimo dei lavori, vertice di tutti i lavori umani, l'architettura. Al gesto di Dio che crea l'universo corrisponde il tailleur de pierre, il gesto dell'uomo che costruisce la cattedrale. Infatti, se questo architetto alzasse la testa dalla sua scrivania, avrebbe di fronte Santa Maria del Fiore, cioè la cattedrale che sta disegnando. Io mi ricordo che quando la prima volta con intelligenza ho guardato queste formelle, quando sono arrivata qui mi sono domandata che cosa avessero messo nel quarto lato, che cosa c'è oltre l'arte come perfezione del lavoro umano. Il quarto lato, chi è stato a Firenze lo sa, è il lato che oscuro che guarda verso la cattedrale, è un lato che oggi è proprio transennato, ma nel Medioevo, quando era invece assolutamente godibile, era un lato che vedeva soltanto chi sceglieva di vederlo. E in questo quarto lato non c'erano più gli esagoni e i rombi, rimanevano solo i rombi, però nei rombi non c'erano più allegorie come finora nei rombi, ma c'erano scene di lavoro reale. Che cosa diceva Giotto con il linguaggio dell'arte? Diceva: cari signori, nella storia esistono 7 gesti di lavoro assolutamente perfetti, in cui l'esagono è nel rombo, cioè l'esperienza è pura conoscenza, la realtà è puro ideale. Questi 7 lavori sono sconosciuti alla maggior parte degli uomini, pochissimi sono quelli che li vedono. Quali sono questi 7 lavori? Sono i 7 sacramenti, cioè i gesti del lavoro che fa Cristo, perché c'è un lavoro più grande che prendere un uomo che morirebbe e renderlo eterno, si chiama battesimo, e aggiustarlo quando si rompe, si chiama confessione, e prendere l'amore tra un uomo e una donna e renderlo famiglia, e prendere un uomo e renderlo mediatore del rapporto con Dio e prendere tutti gli altri e renderli protagonisti della storia, cioè testimoni di Cristo, e prendere un po' di pane e un po' di vino e renderli segni del mistero, presenza del mistero. E tutti i nostri lavori terminano nel grande scoglio della morte, che non arresta Cristo, che accompagna l'uomo fino all'eterno. Questi lavori la maggior parte degli uomini non li vede, però vede l'opera che ne nasce, che è la Chiesa, che questa sì è sulla piazza degli uomini, visibile da tutta la piana. Ultimissima cosa, queste formelle furono compiute prima della grande peste del 1348. E per 100 anni rimasero così. 100 anni dopo, nel 1440, siccome l'accesso al campanile era molto scomodo perché andava da una finestra della cattedrale a una finestra del campanile, questo è il motivo per cui l'ordine è fatto in quel modo, perché sotto c'è una finestra, e l'accesso era quindi dalla cattedrale e molto stretto, io non ci sarei passata. Bene. E allora aprirono la porta, neanche Stefano Collina, solo Bernard. Allora aprirono una porticina sul terzo lato, che ancora oggi è l'accesso al campanile. Quando aprirono questa porta, le due formelle che erano qui sotto, i due esagoni, li traslarono. Dove? Ovviamente sul quarto lato, dove non c'erano esagoni. Poi chiamarono Luca della Robbia e gli chiesero di fare altre 5 formelle a completare la fila. Che sono formelle bellissime come questa, che i nostri amici di Lima hanno scelto anche come logo della loro università, con un unico piccolo inconveniente, che non ci incastrano nulla, si dice a Firenze, non c'entrano niente. Perché è interessante questa manomissione, 100 anni dopo? Perché dimostra che non noi, dopo 7 secoli, non abbiamo più questa concezione del lavoro, ma a Firenze, dopo 100 anni, non ce l'avevano più. Si era rotto qualcosa in quel secolo che separa l'opera di Giotto dall'intervento di Luca della Robbia, si era rotto qualcosa che aveva cominciato a generare l'uomo così. E c'è bisogno di una fedele amicizia e di una lunga educazione per cominciare almeno a desiderare di essere così. E poi, se Dio vorrà, anche a esserlo.
Grazie Carlotti, davvero bellissima questo percorso itinerario, preciso e netto. Si apre dunque la domanda che sta anche sotto questo nostro ritrovo: è possibile tenere desta oggi nel nostro mondo l'esigenza e il desiderio di un lavoro così, di una vita così? Lo chiediamo appunto a Bernard Scholz, presidente di Compagnia delle Opere, con quel legame interessante con cui Carlotti ha fatto alcuni accenni, cioè anche il tema dell'unità della vita, oltre che la non divisione tra il lavoro e il resto delle proprie attività.
Bene, grazie per questo invito. Io penso che in un certo senso è stato detto tutto, e quindi è una provocazione quello che abbiamo sentito per riscoprire questa possibilità dentro la propria vita, dentro la vita di un'impresa, dentro il proprio lavoro. Io vorrei partire dall'osservazione che ha fatto la Mariella sul fatto che oggi il lavoro viene vissuto di nuovo come schiavitù. Io mi ricordo che quando ho studiato che Max Weber definì il mondo moderno come una grande gabbia. La gente lavora dentro una grande gabbia. Marx parla di alienazione. Adesso non sto analizzare in quanto questo sia vero o non è vero. Il fatto sta che la gran parte di chi lavora tende a lavorare con l'idea che il lavoro sia un obbligo, un pedaggio da pagare, qualcuno ha una condanna, comunque qualcosa da subire inevitabilmente. Poi ci sono dei momenti di esaltazione, soprattutto in momenti di successo, ma questo non cambia, perché in tutti e due i momenti io mi definisco, mi comprendo a partire da ciò che riesco a fare. E questo è un'inversione che da un certo punto di vista porta una grande efficacia, perché l'uomo diventa tecnicamente sempre più bravo, ma non c'è, lui stesso non c'è più. Fra lui e il lavoro c'è una dicotomia, lui non è più presente a ciò che fa, in ciò che fa. Io voglio dire che queste non sono osservazioni astratte. Perché se riflettiamo su ciò che ci è stato proposto di concepire il lavoro come espressione del desiderio, perché anche se lo definiamo come espressione di un bisogno, il bisogno stesso nasce da un desiderio, altrimenti noi abbiamo dei bisogni perché abbiamo un desiderio. Quindi possiamo accentuare un lato piuttosto che un altro, io preferisco andare sul desiderio, sottolineare l'aspetto del desiderio. Allora, il lavoro è espressione del desiderio, di una vita più piena, più bella, più funzionale, di una realtà più ospitale, tutto questo nasce da un desiderio, noi ci impattiamo con tutto il nostro talento per rendere la realtà più consona al nostro desiderio, e il desiderio stesso si esprime in questa trasformazione della realtà. Allora, se questo desiderio non è più all'origine, ma è ridotto a un'efficacia immediata di funzionalità, a un reddito nel più breve tempo possibile, allora noi trasformiamo male la realtà. L'impresa non diventa più un'espressione di questo desiderio, ma diventa un luogo dove sfruttiamo persone, materie, per avere un risultato nel breve tempo possibile. Io sono convinto che, per esempio, questa crisi è espressione di un grande tradimento del desiderio umano, e non la superiamo con appelli morali, la superiamo rifacendo scoprire in noi quel desiderio umano vero. Perché l'uomo non desidera il profitto a breve, è una menzogna a se stesso e al mondo. L'uomo desidera costruire qualcosa di utile per sé, per le persone a lui affidato e per tutto il mondo. Noi abbiamo questo come desiderio, tanto è vero che il profitto non soddisfa mai, ma soddisfa un sacrificio, una fatica che uno fa creando qualcosa di utile per sé e per gli altri. Questo è ciò che desideriamo. Quindi noi viviamo un momento di grande riduzione del desiderio, di tradimento di questo desiderio. Tant'è vero che tutti gli appelli morali non faranno mai fine a questo, perché non vanno alla radice, non ci fanno rivivere, riscoprire questo desiderio di cui queste formelle parlano in modo straordinario. Abbiamo anche un tradimento dei nostri talenti, perché il fatto che noi disprezziamo il lavoro manuale come lo stiamo facendo, come lo stiamo comunicando alle giovani generazioni, vuol dire che siamo dualisti, perché noi pensiamo che l'intelletto, lavoro intellettuale, vale più del lavoro manuale, come se il lavoro manuale non fosse esattamente anch'esso espressione del nostro desiderio. I monaci avevano l'obbligo nel lavoro manuale, non mi sembrano che erano gli ultimi arrivati. Tanta schizofrenia fra corpo e anima che ereditiamo oggi è nato lì, come se il corpo non c'entrasse, e poi lo riscopriamo di nuovo istintivamente ma non organicamente, legato all'origine del nostro desiderio. Bene, questo desiderio rimane sentimentale, ridotto, manipolato, se non diventa responsabilità, perché questo desiderio si esprime rispondendo alle sfide che la realtà ci mette davanti, quindi diventa una responsabilità. Questo desiderio è destinato a rispondere, a farci rispondere. Quindi in questa responsabilità, mettendo in gioco tutte le nostre energie, i nostri talenti, i nostri doni, i nostri doti, tutto quello che ci è stato dato, perché a me stupisce sempre, apro solo una piccola parentesi, a me stupisce sempre quanto le persone danno per scontato di avere certi talenti. Da dove vengono questi talenti? Li hanno creati loro? Non mi sembra. C'è una riflessione, non sto neanche chiedendomi da dove vengo, dove vado, sto facendo una brevissima riflessione sul fatto da dove vengono i miei talenti. E chi mi ha permesso di esprimerli meglio? Sono stato io a scegliermi genitori, insegnanti e tutto quanto. Quindi questa è una breve riflessione che ci dice in quanto noi siamo già originalmente inserito in un contesto sociale che ci permette di essere e diventare ciò che siamo. Perché l'individualismo, anch'esso un grande tradimento di semplici verità. Comunque, la responsabilità è che ciò che ti permette di diventare se stesso, un lavoro responsabile, ti crea, perché ti fa esprimere, ti fa scoprire te stesso, i tuoi talenti, e te le fa mettere in gioco per il bene tuo, per il bene degli altri. Il fatto che manca oggi un senso di responsabilità, di nuovo, non lo sopperiremo mai con appelli morali, né con leggi né con regole ancora più ferree. Lo supereremo quando faremo appello al desiderio, perché la responsabilità o nasce da lì o non nasce, perché la legge kantiana imposta tu devi muove solo gli schiavi. Visto che siamo in condizioni sociali dove non siamo del tutto costretti, cerchiamo di evitare questo. Quindi il dovere non ha mai mosso nessuno di diventare creativo, di assumersi responsabilità. Ha creato casomai dei bravi esecutori, ma la crisi dimostra che di questo non andiamo lontano. Come arriviamo a questo? Sicuramente non facendo prediche, sicuramente non imponendo alle persone senso di responsabilità, senso di dovere, no? Cioè, ormai è di moda, ma è senso di dovere. E certo, ma da dove nasce tutto questo? Lavorando. Lavorando però in modo che il lavoro diventa esperienza. A me stupisce che i miei nonni, che lavoravano, che non si sono mai mossi, se non in occasione del matrimonio di mia madre, dal loro paese, avevano una saggezza che supera infinitamente gente che incontra negli aeroporti, che vengono da Hong Kong per andare a New York, per girare sull'Australia e tornare a Milano, fare un break lì e tornare la sera a Londra. Cioè quelli che conoscono il mondo. Come mai? Perché loro delle cose che facevano, facevano esperienza. Loro non vivevano di ciò che accadeva, ma di ciò che accadeva coglievano il significato. Questa struggente superficialità con la quale noi trascuriamo noi stessi nel lavoro è impressionante. Perché non ci facciamo la domanda più semplice e assoluta: che cosa diventa di me mentre lavoro? Di me cosa succede mentre lavoro 8 ore in un certo ufficio? Questa ripetitività è una condanna o è un'occasione? Questo problema che ho col mio capo è qualcosa che mi permette di fare un passo o io sono schiavo di questo rapporto? Adesso le domande sono miliardi, ma è proprio la sincerità di queste domande che rimette in gioco un io dentro il lavoro. E di nuovo non sono questioni eroiche, sono questioni semplici. La semplicità vincerà a far risalire questo desiderio che stiamo giorno per giorno soffocando con la nostra superficialità. Allora, è proprio lavorando, facendomi le domande sul senso del mio lavoro, che io riscopro il desiderio. E vi faccio solo una domanda, che io spesso faccio quando faccio corsi di formazione o incontro. Di che cosa siamo più soddisfatti nella vita? Dei momenti facili, dove è andato tutto liscio? Dei momenti di successo che 2 ore dopo non avevano neanche più continuità, l'esaltazione del momento, o quei momenti dove abbiamo fatto una grande fatica, ma dentro questa fatica, attraverso fatica, abbiamo cambiato qualcosa, siamo riusciti a intervenire, a costruire. Allora vuol dire che la legge del piacere non è la legge della vita. E facendo così, un uomo scopre che la fatica è una fatica, la sofferenza è una sofferenza, ma non è un limite, non è una condanna. E con questa semplicità, dentro il lavoro, dentro le nostre imprese, dentro le nostre scuole, dentro le università, dentro le opere non profit, in qualunque situazione, che noi man mano riscopriremo noi stessi dentro il lavoro, che noi non dipendiamo da ciò che facciamo. Scusate, queste sono tutte considerazioni antropologiche, ma da questo dipende l'andamento dell'economia, perché non esiste un'economia neutra. Questa crisi dimostra che non esiste una legge economica che prescinde dall'uomo, ma qualunque cosa l'economia fa dipende da un'idea di persona e di un'idea di uomo. Perché se qualcuno pensa di fare miliardi in 2 secondi con un click e pensare che questa sia la felicità del mondo, allora non ha capito chi è la persona. L'economia è uno scambio di beni e servizi, una creazione, uno scambio di beni e servizi che dipende dall'idea di uomo che abbiamo. Quindi queste formelle sono formidabili, perché ci fanno vedere che il lavoro, l'economia e la persona sono così, questo per riprendere il gesto della Mariella, è così, ma lo dobbiamo riscoprire e nessuno può costringere l'altro a scoprire, perché è una scoperta presuppone la libertà. Allora bisogna fare appello alla libertà di riprendere, prendere sul serio il proprio lavoro, come un'opportunità, come una riscoperta, come una nuova avventura da giocarsi. Perché questi cinesi ragazzi di tutto il mondo, che l'ONU, che la Mariella ha in classe, non lo scopriranno se non lavorando, in un modo diverso, con idee diverse. Quindi, queste sono le cose. Quindi, qual è il compito in questo cambiamento di un'associazione come quella della Compagnia delle Opere? Ma non è un'esclusiva, lo possono fare tutti e alcuni lo fanno anche. È di far entrare le persone in un dialogo proficuo su questi temi. Esempio, se un imprenditore si racconta, fa esperienza di sé. Quante persone che si fanno la prima volta esperienza di sé quando cominciano a comunicarsi? Perché sono costretti a riflettere su se stessi, quindi ciò che fanno diventa esperienza. Creiamo dialoghi che permettono che le persone cominciano a fare esperienza di sé. Io ho conosciuto imprenditori, direttori o squadre, che quando è il momento in cui hanno cominciato a raccontarsi si sono scoperti molto di più di quello che pensavano. Ma non nel senso di una superbia, si sono scoperti più umili da una parte, ma umanamente più validi di quello che pensavano. Perché si sono resi conto che ciò che si sono sopravvalutati per quello che facevano e sottovalutati per quello che sono. Quindi permettere momenti di dialogo dove la gente prende coscienza di ciò che fa. Dialogo, nel dialogo l'uomo scopre tanto se stesso, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Altro esempio. Come facciamo a avere, oramai il mondo è fatto a differenza di un mondo artigianato, di grandi organizzazioni, più o meno grandi, quasi tutti noi lavoriamo in un contesto organizzato, organizzativo, con alcune eccezioni di libero professionisti, ma anche loro tendenzialmente lavorano dentro delle organizzazioni. Come fai a avere un senso del contributo che dai se non hai coscienza dello scopo per il quale stai lavorando? Allora, o abbiamo la schiettezza, la franchezza, o direi meglio, la semplicità di dire ai nostri collaboratori quali sono i scopi per i quali lavoriamo insieme, oppure facciamo in modo di avere bravi esecutori ma mai collaboratori. Perché io posso collaborare se so il perché del mio lavoro, se so qual è il contributo che do, altrimenti eseguo un ordine. È possibile, non è impossibile, però è una mancanza di far perdere le occasioni che ci sono. Comunque adesso di esempi ne potete fare. Terzo punto per quanto riguarda un'organizzazione come la nostra. Noi dobbiamo fare di tutto per aiutare la gente a trovare lavoro. Perché tutti dovrebbero avere la possibilità di fare un'esperienza di questo genere. Adesso non vi dico tutto quello che facciamo, l'unica osservazione che voglio fare è questa: questo non è possibile per un soggetto solo, bisogna creare le reti fra tutti gli attori che lavorano su questo campo. Uno degli attori è presente questa sera e parlerà dopo. ma bisogna creare una rete fra tutti. Bisogna liberare il mercato del lavoro, qualche passo è stato fatto. Bisogna fare in modo che tutti possano lavorare, perché questa è un'esperienza così preziosa che dobbiamo aiutare tutti a poter farla, perché è difficile che l'uomo scopra se stesso se non attraverso il lavoro. È difficile che l'uomo possa realizzare se stesso al di fuori di un lavoro. Quindi aiutiamoci a creare opportunità di lavoro. È lì che si congiunge, e chiudo, il cerchio, che il bene della persona, il bene di un'impresa, profit, non profit, scuola, università, metto dentro tutto, e il bene comune hanno un nesso profondo che bisogna riscoprire, che c'è ma che è da riscoprire, che un'impresa permette alla persona il lavoro permette alla persona di realizzarsi, realizzandosi dà un contributo, ognuno dà un contributo al bene impresa, attraverso l'impresa al bene comune. Se l'impresa è plasmata da quel desiderio profondo e non da scorciatoia di profitto a breve. Io non voglio negare il profitto è assolutamente necessario, ma come strumento, non come obiettivo. Anzi, spesso viene un po' trascurato la cura di questo aspetto, ma è uno strumento assolutamente indispensabile, ma lo scopo è un bene per tutti. Anche qua, tante imprese si sopravvalutano per un pseudo successo che hanno, ma si sottovalutano per il bene che potrebbero creare per tutti. Ma di nuovo, questo non posso imporre, posso solo dire a tutti: scoprite attraverso il lavoro qual è il vostro vero desiderio e seguitelo. Questo non è possibile da solo, per questo occorre un'amicizia, occorre un rapporto, occorre un dialogo continuo. Noi cerchiamo di contribuire a questo per quello che possiamo. Grazie.
Non si può non notare che si risente nelle osservazioni di Bernard scorrere quello stesso tipo di vita o di sangue che ha dato testimonianza nelle formelle di Firenze, perché parlare così dell'umano al lavoro, siamo stati tutti in qualche modo non solo interrogati ma colpiti, perché troviamo una parte di noi stessi che può avanzare, che può muoversi, che può spostarsi da una fissità in cui è condannata dallo schema comune, di schemi ne ha detti tanti, e altrettanto ha dato giudizi, scoperte di esperienza come quella bellissima, essere, come dire, obbligati o sollecitati a raccontare sé. Ma io perché, qual è il senso del mio lavoro se lo devo raccontare a te? Come obbligare a fare i conti veramente con la faccia nuda di fronte al proprio desiderio, alla propria esigenza. E anche quel collegamento tra bisogno e desiderio sarebbe interessante da approfondire, perché sono due facce della stessa questione. Adesso Colli Lanzi entra proprio in merito, perché imprenditore e anche in qualche modo necessariamente creatore di questa rete di lavoro, di nuove possibilità, di selezione di quello che le imprese e le aziende chiedono. E qui entriamo ancora, forse di più, in una anche testimonianza personale e anche drammatica, perché credo che sei esattamente nel crocevia tra richieste di un certo tipo e un desiderio che ti ha mosso, no, di trovare risposte però di un certo tipo. Grazie.
Ecco, funziona anche qua. Si sente? Allora, intanto grazie per l'invito, che io faccio parte di quegli imprenditori di cui parlava Bernard, che probabilmente amano più fare che parlare, e che però facendo e mai soffermandosi a giudicare imparano poco, no? E invece appunto occasioni come queste, in cui viene posta una domanda così bella, perché cioè, così vera anche, no? È possibile tenere desta anche nel mondo del lavoro l'esigenza della bellezza davanti alle sfide del presente? È stata una domanda che mi è arrivata come un pugno, entrata un po' come un treno, no? Nel mio fare, quindi in questi giorni ci ho pensato parecchio. Allora io appunto, se prima non c'era niente da aggiungere, adesso dopo l'intervento di Bernard ancora di più, no? Però appunto penso che l'unica cosa che valga la pena fare sia appunto dirvi, no? Di me rispetto appunto a questa domanda, no? di me come persona, di me come imprenditore, tra l'altro appunto, che lavora come tutti voi appunto, no? Parecchio, anche se, no, come si vede appunto, non come Murdoch, ma io il grasso l'ho già. Quindi evidentemente c'è qualcosa di oltre che muove al lavoro di 14 ore al giorno, eccetera. Allora, no, la prima osservazione vorrei farla rispetto al contesto che vedo, no? Noi abbiamo una visione abbastanza internazionale, ovviamente siamo soprattutto sull'Italia, e io non voglio essere disfattista, però obiettivamente il contesto che vedo è un contesto un po' desolante. Cioè, trovo che ci sia tantissima rassegnazione e cinismo. Cioè, di fronte a una domanda del genere, no? È possibile tenere destra l'esigenza di bellezza? Guardando quello che succede, probabilmente verrebbe da rispondere di no. In particolare, mi colpisce una cosa, che non si investe più. Cioè l'idea della cattedrale, cioè l'idea che uno potesse, anche questa storia di Gaudì, no? Io non l'ho studiata assolutamente né a fondo né in parte, ma ho capito che comunque c'è stata la traiettoria di un uomo che ha dato la vita per un'opera di cui non ha neanche visto la fine, perché stiamo vedendone la fine adesso, no? Di uno che può dar tutto per una cosa che non gli torna in mente. Ecco, questo è il contrario di quello che vedo succedere, di quello che è la normalità. Cioè, noi ci troviamo in una condizione in cui anche la banale, tra virgolette, tutt'altro che banale, solidarietà intergenerazionale, per cui chi lavora ha il desiderio di lasciare ai propri figli qualcosa di meglio, qualcosa di più buono, eccetera, eccetera, sta funzionando esattamente al contrario. Ci troviamo nel mercato del lavoro una situazione in cui chi ha il posto di lavoro, magari totalmente improduttivo, lotta perché non sia possibile rimuoverlo, così la flessibilità, l'elasticità finisce tutta sull'entrata, per cui si scarica tutta sui giovani. Succede che appunto la crisi mondiale è comandata da una crescita enorme del debito, il debito come fattore di accelerazione dello sviluppo. E il debito che cos'è? Quando il debito non è per generare investimenti, ma quando il debito è per mangiare di più, per consumare più telefonini, per avere più televisori, no? Quando il debito è per questo, che cosa lascia? Lascia terra bruciata per il futuro. E trovo che, appunto, davvero, no? Anch'io ho la percezione del lavoro in parte, no? Come questa schiavitù di chi deve per forza fare, e dall'altra parte invece come schiavitù di chi è giudicato dal risultato di quello che fa, no? Quelli che hanno successo, quelli che hanno successo, che esistono e consistono del loro successo, finché c'è successo, poi arriva la crisi, un macello, perché, no? Perché è successo, poi va, viene, boh, no? Allora, appunto, in una situazione del genere mi è venuto proprio la chiesa, ma allora è possibile questa esperienza di bellezza? Appunto, verrebbe da dire di no. E allora, finita qua, mi sono posto questa cosa, cioè finita qua, cioè dov'è, cioè, c'è un punto di riscatto? Ecco, io, a me viene da dire questo, che il primo punto di riscatto, no, prima ancora che delle formelle e in tutto quello che, cioè prima ancora che in tutto quello che sta fuori, cioè il primo punto di riscatto io lo avverto in me, cioè io non ci sto, cioè io... posso anche far finta di starci per convenienza. Cioè posso trovarmi in una condizione in cui è talmente tutto così, ti guardano tutti talmente, però io in fondo non ci sto. E la cosa che mi colpisce è che io non ci stia non è un fatto mio, sono un po' matto, ma che così come non ci sto io, non ci sta nessuno con cui lavoro, non ci sta nessuno, fanno finta di starci, ci provano a starci, sembra quasi costretti a starci, no? Però non ci stanno, non ci stanno dentro in questa cosa. Ecco, noi non siamo fatti, né io non sono fatto, né per vivere il lavoro, la vita come una necessità da subire e né come appunto una situazione in cui finire per incastrarsi, no? No, sono fatto per questa bellezza, per cercare, come diceva Mariella prima, di collaborare a questa bellezza, perché è ovvio che il limite che ho dentro, no, non mi permette di crearla questa bellezza, ma è come se tutto, ecco, dico che questo desiderio, appunto, no, è il primo aspetto importante che io ho in mente, cioè che abbiamo in mente, che io ho in mente, insomma, per me, ma che ho in mente di essere aiutato, di aiutare a sollecitare all'interno dell'azienda che anche dirigo, no? Proprio. E da questo punto di vista è impressionante come l'azienda può essere una comunità di persone che si aiutano tanto su questo, come altre comunità umane. Passaggio successivo è che, sono colpito, che cos'è che c'è in gioco, no? Perché poi la bellezza, appunto, che la vediamo, c'è, una bellezza c'è, però non ci muove. E cos'è che c'è in gioco? Io ho l'impressione, lo dico come lo capisco, insomma, ma io ho l'impressione che ci sia davvero in gioco non la questione del senso del lavoro, ma ci sia in gioco la questione del senso della vita. Cioè ci sia in gioco il senso mio, il senso tuo, il senso della realtà che abbiamo disponibile, il senso della realtà che è un mistero. Io sono colpito di questo che, appunto, non so neanche per quale motivo esattamente, ma è come se fossimo dentro un ambiente, un mondo che già ha pregiudicato, ha previsto che di questo non si deve parlare, appunto, che per forza la realtà deve essere così, per cui se parliamo del senso della vita è un conto, se parliamo di lavoro è un altro, tant'è che per lavorare sulla motivazione, sulla responsabilità, essendo che appunto si crea o l'aggressività massima o, scusate, la sfiga, no? Cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, all'interno di questo mondo chiuso, fare delle cose assurde. Cioè, vengono fuori questi corsi di formazione, no, sulla motivazione, che porta la gente nella foresta amazzonica. Ma siamo impazziti? Ma cosa serve questa roba? Cioè, o regole o queste follie, no? Queste follie che rendono, sono molto divertenti, immagino, ma sono assolutamente inutili, no? Perché? Perché che se uno non comincia a percepire il senso delle cose, anzi, andando alla foresta amazzonica si diverte, ma si sente preso in giro ancora di più. Per cui, se possibile, si genera un'ulteriore demotivazione. Io sono colpito del fatto che questo problema del senso delle cose, no, viene continuamente censurato, a priori. Quindi parliamo di tutto, di cose, le cose più assurde della Terra, piuttosto che non parlare del senso delle cose, che è la cosa che invece ci interessa. Cosa ho notato che abbia cambiato qualcosa per me, no? Perché io non è che sia fuori, evidentemente questa traiettoria che viviamo tutti i giorni, no? Ecco, è cambiato il fatto di, all'interno di questo contesto, di questo desiderio aperto, è come di aver incontrato, di aver come visto una bellezza in atto che mi ha fatto in qualche modo intuire che tutto ciò che cerco c'è già. Faccio fatica a vederlo, prima lei diceva, no? Questa conoscenza che attraverso le cose arriva a vedere quello che non si vede. Il fatto che non si veda non vuol dire che non ci sia. Allora, attraverso un'esperienza umana di bellezza, che è avvenuta proprio attraverso, per me, l'incontro con la comunità cristiana, insomma, no? D'altra parte, prima Mariella diceva che è successo qualcosa per cui dalla schiavitù si è passati a concepire il lavoro come una somma possibilità di dialogo con Dio, no? Porco cane, no? È successo qualcosa per cui una penisola è diventato un continente, porco cane. Ecco, è successo qualcosa per cui Stefano, dall'essere solo insoddisfatto, dall'essere schiacciato in questa... ha potuto cominciare a porre, no, con più forza, con più libertà, no, proprio il tema del senso, il tema della bellezza come una ferita che riguarda tutto quello che si fa. E, ho visto ho sempre in mente questa frase di San Tommaso, no, che diceva: la natura genera la paura della morte, la grazia genera l'audacia. Non è che cambia. Cioè, che non è che vedere la presenza del mistero cambia qualcosa della realtà, perché la realtà c'è sempre il mistero, non è che sono io che cambia, cioè è per me che cambia, perché per me rendermi conto che questo desiderio ha un punto di sviluppo, è appoggiato, è sostenuto, è voluto bene, ha già tutto quello che gli serve, e beh, lo libera. Cioè, non è più uno sforzo titanico, cioè è finalmente possibile riporlo anche a prescindere dai propri limiti, no? E, vabbè, da questo punto di vista, non so se avete visto, ho voluto proiettare anch'io la mia diapositiva perché sentivo, no? Una sola, senza rombi esagoni, cioè un rettangolo il mio, no? No, allora dice: ma che cacchio ti metti a fare adesso il così? Allora, infatti, io non c'entro niente. È stata mia moglie, no? Che a Natale, no, dopo anni e anni in cui mi regalava cravatte, borse, quelle cose che uno si dimentica sempre di aver ricevuto, no, mi ha regalato questa immagine grande, no, su un pannello, eccetera, che io tra l'altro poi ho messo nel mio ufficio. E quando l'ho vista ho chiesto: ma cos'è? No? E lei mi ha detto: guarda, è l'immagine di Gesù lavoratore. E io l'ho vista, cioè mi ha commosso, no? Mi ha commosso l'immagine di Gesù lavoratore, perché tutto quello che desidero, cioè vedere la rappresentazione di Dio che lavora, a parte che ci vuole un bel coraggio, chi che l'ha fatto? Gaudì, no? Nella Sagrada Famiglia, ci vuole un bel coraggio, no? Ci vuole una bella certezza, ci vuole un bel senso di medesimazione per avere il coraggio di rappresentare, no? Dio che lavora. Ma mi ha colpito questa immagine è commovente. Tra l'altro l'ho mostrata alla convention che abbiamo fatto con 150 persone, proprio per far vedere che cosa intendo intendo io per il lavoro, no? Mi sembrava che questa immagine rappresentasse ancora meglio quello che ho in mente. E mi ha colpito anche il fatto che c'erano appunto cinesi, indiani, eccetera, eccetera, che di tutte le parole che ho detto io mi hanno detto: sì, bello, grazie. Mi hanno detto: ci puoi dare quell'immagine? No? Bene, cioè, guardatela, no? Guardatela come, cioè, a me colpisce come in questa immagine il lavoro c'entra totalmente con lui, c'entra totalmente con la persona. Ma non c'è l'ansia, no? Del successo, no? Non c'è l'ansia di arrivare, come la certezza che quella cosa lì, appunto, collabora a lui e collabora alla verità del mondo. E poi è anche bestiale vedere che sta facendo una cosa molto semplice, no? Dicevamo prima, non c'entra l'astronomia, cioè ognuno fa quel che fa, proprio come il lavoro, quello che uno ha lì, no? È l'emergenza, la provocazione, la possibilità del rapporto con tutto, no? Quella cosa lì, non un'altra. Come possibilità di costruire qualcosa di bello e di duraturo, senza esserne definito. Senza paura di imparare, senza il problema di difendersi, senza neanche paura della fatica, apparentemente. Non so, poi, no, la futura immedesimazione potrà tirar fuori il vero lavoro, dicevamo prima, qualcuno, è il lavoro di Dio, no? Quando parlavamo dei sacramenti, no? Ecco, mi sembra che questa immedesimazione sia qualcosa che ci possa aiutare, no? A renderci conto di per cosa, cioè non abbiamo da scoprire qualcosa, abbiamo da scoprire nel senso che abbiamo da riconoscere ciò per cui siamo fatti. Allora, da questo punto di vista mi pare proprio che la questione posta sia una questione antropologica ed educativa. Cioè antropologica perché ha a che fare con la questione del senso della vita, senza sconti e senza scorciatoie, è inutile girarci intorno, ha a che fare nettamente con questa vicenda. Ed è un fatto educativo perché cioè, è anche altrettanto evidente che per sostenere questa dinamica c'è proprio bisogno, cioè io ringrazio il cielo di avere una moglie che mi fa un regalo del genere, ma ringrazio anche il cielo di avere appunto dei colleghi che stanno con me, degli amici di un certo tipo, dei genitori, i miei nonni che mi hanno lasciato un'immagine della responsabilità, del lavoro, della possibilità di costruzione come nessun altro, eccetera, eccetera. No? E da questo punto di vista devo dire che da un certo punto di vista invece l'ambiente generale non ci aiuta in questo. No? E per cui c'è anche da augurarsi, non è, il problema non lo risolverà mai lo Stato, il problema non lo risolverà mai, no? Il governo, mi spiego, il problema è nostro, è antropologico, è nostro, però certo che no? Tentativi che aiutino a costruire un ambiente che ci faciliti in questo, è certo che ci aiutino a alzare lo sguardo, penso che sia una cosa davvero, davvero utile. In questo senso io l'azienda la vedo, no? Ripeto, come comunità intermedia, no? Che in una situazione in cui manca alle famiglie, ma può essere di aiuto, no? Da questo punto di vista. Niente, solo per dire che personalmente poi quando uno entra e comincia a fare esperienza, no? Del vivere il lavoro come con questa tensione alla bellezza, quasi verrebbe da dire provocatoriamente che la domanda si ribalta, cioè la domanda non è più, no? Se è possibile tenere desta l'esigenza della bellezza, ma verrebbe quasi da dire, da chiedersi come sia possibile vivere il lavoro senza questa tensione alla bellezza. Grazie.
È giusta questa conclusione di Colli Lanzi, molto vivace anche il suo intervento. Direi che oggi abbiamo in qualche modo lavorato, un po' il tempo ci suggerisce di trattenere le testimonianze che abbiamo ascoltato e visto, anche perché questo lavoro che abbiamo fatto insieme è in fondo quello che la persona di oggi intorno a noi attende, per cui io mi sento di ringraziare l'iniziativa di questi amici che hanno voluto porre questo gesto nel centro dei loro luoghi di lavoro. Solo dei brevissimi pensieri finali per ricongiungerci ad alcune provocazioni sentite e soprattutto quella che ci fa registrare che le persone che abbiamo ascoltato hanno tutte e tre in comune un punto a cui guardano, una storia da cui attingono coscienza di sé e di quello che fanno. È la frase dei ragazzi di quella classe di Firenze, chiamata, neobattezzata ONU, e cioè quel sorprendere nel identificare la formella della navigazione, quella coincidenza del tema del lavoro e dell'umano, e che è una cosa simile alla cosa religiosa, dicevano. Questa connessione occorre non averne paura, occorre non essere scettici, ma perché in fondo il tema del senso religioso è il tema del desiderio, è il tema della nostra pienezza e non è il tema di uno schema o di una dottrina o di qualcosa che riteniamo di aver già sapere e magari anche aver superato, ma qualcosa che riapre la vita, riapre il nostro tempo a questo livello è realmente interessante, lo abbiamo sentito. Siamo certo capaci di tatticismo e di mediazione, perché siamo moderni. E secondo me potremmo affidare a tanti particolari intermedi la sopravvivenza così di una certa vivacità nella nostra vita, nel nostro lavoro, nella meta del senso della nostra vita. Per questo è una questione antropologica, dicevano giustamente, o educativa, si ripeteva negli interventi. Non affidarsi a questo tatticismo, ma seguire il desiderio, che in fondo è la necessità di legare l'istante che ogni tanto ci si sorprende senza senso e come vuoto all'eterno, al senso di tutto. E questa è la sete della vita di tutti ed è il motore generativo di ogni cosa. Kafka diceva, un moderno appunto, siamo talmente abituati a vivere dietro le sbarre dei nostri uffici che siamo come in cerca di istruzioni per l'uso, non più in cerca di questo. Oggi si è come riaperto tutto. Vorrei chiudere con due immagini, sempre formelle, perché è giusto, anche Cristo parlava per immagini. La navigazione, c'è un uomo dietro i due che remano, questo è non possiamo negare che ci debba essere qualcuno che è già partito, perché non siamo creatori. Qualcuno che è già partito e ci mostra che noi siamo per quella partenza, noi siamo partigiani, siamo parte di quella partenza. E dunque la navigazione diventa un gusto, un'avventura, ma la rende possibile, se no non c'è. E l'altra, che c'è una grande fiducia nell'uomo, non c'è forse fiducia nell'uomo, nell'umanità, nella politica, nel modo di amministrare, di concepire il vivere comune. Nell'astronomia quell'uomo con l'oggetto cercava le stelle, ma vedeva altre cose. C'è libertà. Se ci si muove cercando, non si possono che vedere quei beni invisibili che sono sostanzia, forse Dante lo diceva, di cose sperate e non viste. E quindi c'è fiducia nell'uomo e questa è una grande apertura ed è una grande occasione. Questo lavoro io credo che possa continuare, no? Amici del centro delle banche, lavoratori della City, della mini City di Milano, continua in un'educazione, in incontri settimanali, liberi, aperti, dove questi fatti sono a tema, dove la persona si può dire, si può incontrare a questo livello. E concludiamo ancora con un ringraziamento di tutto questo, un ringraziamento al loro lavoro, al lavoro di Mariella che ho sentito che prosegue nel grande appuntamento del meeting con nuovi spunti, e anche un ringraziamento a G-Group che mi pare che abbia fatto uscire, no, detenga in qualche modo l'unica copia calco ufficiale delle formelle del campanile di Giotto, poi non se ne sono fatte più, quindi avete visto in qualche modo delle originali copie. Grazie a tutti, grazie ancora ai nostri ospiti.